Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Già da diversi mesi in Italia si parla della successione a Giorgio Napolitano. Il mandato del Presidente della Repubblica sta per scadere proprio in questi giorni e già da diversi mesi è uscito un libro di taglio decisamente storico dedicato proprio alla giovane vita della Repubblica Italiana raccontata dal Colle, appunto dal Quirinale, attraverso una serie di ritratti dei suoi presidenti. Ho il piacere di presentarvi il professor Tito Lucrezio Rizzo, benvenuto.
Grazie, buongiorno agli amici tutti di Radio Vaticana.
Autore di Parla il Capo dello Stato, 60 anni di vita repubblicana attraverso il Quirinale. Gangemi, editore. Tito Lucrezio Rizzo è caposervizio della Presidenza della Repubblica, avvocato, anche insegnante, se non sbaglio all'Università La Sapienza, al Master di Scienze Criminologico-Forensi,
sì, giusto? Sì, il Master è diretto dal professor Mastronardi, sì.
Lei li ha visti tutti, professore? Quasi,
beh,
perché è nato nel 1952.
Sì, ecco. Da bambino alcuni me li ricordo, ma in particolare ho vissuto i presidenti, ho avuto questo onore, questo privilegio a far data da Pertini fino all'attuale capo dello Stato.
Ecco, quindi era in servizio al Quirinale
dagli
anni
1980, 70. Dal 1980, sono entrato, il primo marzo dell'80, e sono stato ghostwriter del presidente Pertini, del presidente Cossiga, del presidente Scalfaro e per i primi due anni del presidente Ciampi.
Ecco, è nato, dicevamo, però sotto il regno, mi si passi il termine, di Luigi Einaudi. Dunque, lei dichiara nella introduzione di questo volume che uno degli intenti del lavoro è quello di avvicinare le istituzioni alla gente comune, perché in Italia in effetti si vive un po' questo gap, no? Questa distanza proprio sta nel DNA degli italiani.
Sì.
Nei confronti delle istituzioni. Lei, studiando da vicino l'istituzione della Presidenza della Repubblica, si è fatto un motivo di questo. Come mai gli italiani, che hanno faticato così tanto per raggiungere la loro identità nazionale, faticano ancora a ritrovarsi nelle loro istituzioni?
Il circuito mediatico in genere veicola soltanto le notizie di patologie per quello che riguarda il funzionamento delle istituzioni. Le cose che funzionano bene non fanno notizia. Lei mi insegna che una buona notizia non fa notizia, una cattiva o pessima notizia dà un bell'audience, il che è devastante soprattutto per le giovani generazioni, che percepiscono un'immagine deformata delle istituzioni che vengono proposte soltanto per gli scandali che ci sono.
Evidentemente sì, gli scandali che realmente ci sono non aiutano,
certo,
questo
no.
Processo di avvicinamento,
certo,
però
no.
È anche vero, certo, le do atto che la stampa fatalmente si sofferma su questi aspetti negativi,
sì.
Perché sono quelli che giustamente, come ha ricordato lei. Quindi diciamo un mix di responsabilità in questa distanza proprio.
C'è oggettivamente, e devo ricordare che fu proprio il presidente Pertini che consentì, con la sua natura particolarmente comunicativa, ad operare un raccordo tra rappresentanza e rappresentati in un momento nel quale, non ci dimentichiamo che c'erano le Brigate Rosse, contestazioni, eccetera, si rischiava una grossa divaricazione tra il paese legale, appunto le istituzioni rappresentative, ed il paese reale, la gente comune. Fu proprio grazie a quello che venne accreditato affettuosamente come il nonno presidente che il popolo poté canalizzare una protesta che poteva altrimenti avere degli epiloghi di ben altro momento. Ebbene, egli riuscì a ricomporre questo divario tra istituzioni e cittadinanza. Ricordo un particolare significativo, il terremoto dell'Irpinia. Io ero il vice capo della segreteria del presidente Pertini. molti inviarono al Quirinale dei soldi in favore dei terremotati perché non si fidavano dei canali abituali. Va da sé che il Quirinale, onorato di questa fiducia, provvide poi, con doverosa ulteriore con doveroso ulteriore far passaggio questi, a farli arrivare agli organi che erano istituzionalmente preposti a questo.
Ecco, sì. Lei ha citato, ha cominciato citando uno dei più popolari presidenti,
sì,
della Repubblica, quello che appunto Pertini, che tra l'altro lei, con il quale lei ha iniziato,
sì,
la sua carriera, che evidentemente nel ricordo degli italiani come una personalità particolarmente vicina proprio alle esigenze della gente, per l'appunto.
Era il gemello di Papa Wojtyła, li chiamavano i due Monelli,
ecco,
perché
infatti
entrambi erano allergici alle liturgie del cerimoniale. Le devo anche confessare che non ho mai visto un transitare di tonache, di frati, di suore, eccetera, quanti ne ho visti durante la presidenza del laico Pertini.
Ecco, perché spesso quindi si incontravano, le cronache
molto
riportano.
Molto spesso, ma anche a parte il Santo Padre, il presidente Pertini era molto molto attento al fenomeno religioso.
Ecco, quindi alla Chiesa, al
era
dialogo
stato educato dai
Chiesa.
Salesiani, sì.
Ecco. E quindi, diciamo, indirettamente mi ha già rivelato, Tito Lucrezio Rizzo, qual è il suo presidente preferito, evidentemente anche per ragioni storiche,
ma,
storiche della sua,
diciamo, il
vicenda
primo,
personale.
Il primo amore,
no?
Non si scorda mai,
esatto, che
quindi per un fatto personale, affettivo, ma se la preferenza la dobbiamo motivare in maniera spersonalizzata, io vorrei che fossero i singoli lettori che avranno la curiosità di leggere il testo a scegliere in base alle loro sensibilità qual è il loro presidente preferito.
Anche in base al loro vissuto,
sì,
ai loro ricordi personali. Prima di addentrarci un attimo su questioni forse un pochino più tecniche,
sì,
ma anche importanti, dati i giorni che stiamo vivendo, da,
sì,
capire, da vedere meglio da vicino. Lei che lavora dunque da tanti anni, da oltre un trentennio,
33 anni, sì,
alla presidenza della Repubblica, insomma al Quirinale, che cos'è il Quirinale? Che macchina è il Quirinale? Come ci si lavora? Come ci si vive? Che persone lo frequentano? Dal di fuori, per riprendere il discorso di questa distanza fatale che i cittadini avvertono nei confronti in generale delle istituzioni, si percepisce un'atmosfera inamidatissima. Lo conferma il suo abbigliamento di questa mattina, professore?
No, questa mattina mi sono vestito così in onore della Radio Vaticana, non è il mio abbigliamento.
Vabbè, comunque
abituale.
È un impeccabile.
Grazie.
No, non riesco a credere che lei non si presenti con lo stesso abito impeccabile blu anche in Quirinale, soprattutto in Quirinale. Ecco, come si è vera, cioè è corretta questa, evidentemente, questa percezione di elevatissimo formalismo?
Guardi, io stesso, prima di entrare alla presidenza come funzionario, ero abbastanza intimorito, un po' come tutti i cittadini comuni, della sacralità di un palazzo che era stato sede di pontefici e poi di sovrani.
Anche il papato, certo.
Ma vede, il Quirinale, già a far data da Saragat, era stato caratterizzato come la casa degli italiani. Saragat infatti aveva disposto che fosse resa accessibile al vasto pubblico la tenuta di Capocotta, e allo stesso ricevimento del corpo diplomatico il 2 di giugno il presidente Saragat volle che a questo ricevimento, altrimenti esclusivo, venissero ammessi i rappresentanti dei lavoratori. Già il presidente Einaudi stabilì che in occasione delle feste di Natale venissero ricevuti al Quirinale i poveri, quelli che si chiamano gli ultimi, e agli staffieri veniva suggerito di vestire la livrea rossa, quella delle grandi occasioni, per servire i barboni, per servire i poveri a tavola, con le posate d'argento, con il vasellame.
Sì, mi perdoni, ma questo fatto, il fatto che sia avvenuto eccezionalmente, ci testimonia che ordinariamente questo tipo di persone non ha accesso.
No, 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 perché a far data dalla presidenza Scalfaro, il capo dello Stato ha deciso di rendere continuativa questa fruibilità disponendo l'apertura domenicale del Quirinale presso tutti coloro che desiderino visitarne le sale. Poi ci sono le scolarette.
Ecco, questo dal punto di vista quindi turistico, conoscitivo.
Oh sì, assolutamente sì. Poi per quello che riguarda l'altra sua domanda, ci sono state delle evoluzioni anche nei rapporti umani. Io ricordo che quando entrai, per esempio, mi davo del lei con tutti i collaboratori, non per una forma di distacco, ma perché proprio non c'era questo uso, pur essendoci fortissimi legami affettivi. E poi piano piano questo lei si è andato smarrendo senza che venisse meno, per questa maggiore familiarità formale, il reciproco rispetto, a prescindere dal grado che ciascuno di noi ricopre.
Nelle prime pagine, dunque, sono a colloquio con Tito Lucrezio Rizzo, stiamo raccontando la storia di una istituzione, la più importante, la più alta carica dello Stato in Italia, la Presidenza della Repubblica, a margine appunto degli ultimi giorni di mandato di Giorgio Napolitano, la vigilia dell'elezione del nuovo Presidente. È un libro che raccoglie 11 ritratti appunto degli 11 predecessori di Giorgio Napolitano, visti raccontati dall'interno.
Ho voluto inserire appunto anche Merzagora.
Anche Merzagora, che subentrò a Segni, sì, che dovette lasciare l'incarico, sì, per malattia, e che regnò, scusate, io continuo a usare,
sì,
questo,
sì,
termine sfacciatamente,
no,
monarchico, per poco tempo, quindi non per un settennato classico. Dunque, dalle prime pagine, anche nell'introduzione che è stata siglata dal
segretario generale emerito
Gaetano Gifuni, sì, della Presidenza della Repubblica, viene sottolineata questa caratteristica storica della carica, della più alta carica del capo della Repubblica Italiana. Vale a dire, all'inizio, ai tempi della Costituente, lo sforzo fu quello di deprivare questa carica da poteri in eccesso, proprio perché probabilmente si usciva dallo shock della dittatura, e quindi si cercò di circoscrivere al massimo, no, questo ruolo, cosa che poi invece fatalmente la storia, i fatti, le esigenze pratiche hanno contraddetto, per cui questo ruolo, lei racconta e ce lo testimoniano i vari ritratti, nel corso degli anni ha assunto un'importanza sempre più grande, forse proprio a fronte appunto dei problemi degli anni di piombo, gli scandali, Tangentopoli. È vero, è successo questo? Perché?
Allora, la ringrazio. Innanzitutto vorrei fare una piccola riflessione sul palazzo e sull'inquilino. Il palazzo, durante i dibattiti alla Costituente, era stato da taluni ritenuto non idoneo a essere la sede istituzionale di un paese che sostanzialmente usciva sconfitto dalle macerie di una guerra.
E pertanto, lo si riteneva troppo...
Lo si riteneva uno sfarzo che...
Infatti De Nicola, se non sbaglio, un po' come Papa Francesco, scelse di non abitare
nel palazzo, per
ragioni sue.
Per ragioni sue, sì.
Era una persona molto sobria, il primo...
Beh, poi lui era di fede monarchica, gli sembrava in qualche modo, questo lo racconteranno anche i suoi interpreti successivamente, aveva una specie di rispetto sacrale ancora della figura della monarchia, sia lui che Einaudi.
Quindi non osava risiedere nella stessa residenza dei Savoia.
No. Comunque le stavo dicendo, alla fine, a fronte di questa tesi, prevalse, attraverso soprattutto l'allora giovanissimo sottosegretario alla presidenza Giulio Andreotti, l'affermazione che l'Italia aveva il diritto dovere di avere una sua dignità formale nel consesso delle nazioni civili.
Proprio per riprendersi
dalla guerra. E quindi proprio per un fatto di dignità, che era anche sostanziale a questo punto, bisognava ripartire con ottimismo. Per quello che riguarda invece la domanda delle persone fisiche, vorrei ricordare che il grande maestro del diritto pubblico, Vittorio Emanuele Orlando, durante i dibattiti alla Costituente, disse: ma come, noi a questo nuovo capo dello Stato repubblichiamo diamo ancora meno poteri di quelli che aveva il re, che contava così poco che lo chiamavano re Travicello.
Sì.
Beh, si è visto, come lei ha giustamente ricordato, che prevalse invece il timore di chi temeva la ricreazione di una struttura monocratica
forte, certo,
e che potesse in qualche modo creare un dialogo diretto tra popolo e presidente che avrebbe di fatto esautorato il Parlamento. Quindi poi i dibattiti che ci sono stati in proseguo di tempo sulla Repubblica presidenziale in qualche modo attualizzano sempre questo timore. La Costituzione, attraverso un sapiente equilibrio di culture diverse, e questo è bene ricordarlo, che nulla era più diverso dalla cultura liberale, della cultura marxista, della cultura cattolica, per la Salus Suprema Rei Publice, per il bene comune, ebbene queste forze riuscirono a trovare un momento di sintesi valoriale nell'interesse di un paese che doveva risorgere. Questo penso che sia bene ricordarlo in ogni momento della nostra storia, così come l'Italia fu fatta da uomini diversissimi per temperamento come Cavour, Mazzini e Garibaldi. Questo della coesione al di sopra di ogni diversità credo che dovrebbe essere...
Quindi, diciamo, mi scusi se la trovo, quindi i timori dei padri costituenti sono stati poi negli anni, riguardo a questo rischio di eccesso di potere, di eccesso di autoritarismo nella carica del Presidente della Repubblica, stati fugati?
Allora, la Costituzione è molto chiara al riguardo. Il capo dello Stato, volendo attualizzare delle figure diritto romano, è una figura più dotata di auctoritas che di potestas. Auctoritas significa un potere, un'autorevolezza di tipo morale. La potestas è il potere effettivo, che è quello invece che sostanzialmente è esercitato, il potere sovrano, dal Parlamento, che ne riceve il diretto mandato dal popolo. Quello che bisogna evitare è una diarchia di poteri. Però lei ha giustamente ricordato Tangentopoli. Ecco, in quel momento non è tanto la Presidenza della Repubblica che si espande, ma sono le istituzioni rappresentative che arretrano, travolte da scandali, travolte da, soprattutto prima di Tangentopoli, da un fatto clamoroso che non fu capito da tutti per le ripercussioni che avrebbe avuto anche nella politica italiana. Uno di coloro che lo intuì fu Cossiga. La caduta del muro di Berlino. Con la caduta del muro di Berlino nell'89 si creano le condizioni anche per un terremoto politico nell'Italia, che si era sostanzialmente retta fino a quel momento sulla contrapposizione del blocco moderato che aveva nella Democrazia Cristiana la sua punta di diamante e del blocco progressista che aveva nel Partito Comunista la sua figura speculare.
La decadenza dei blocchi ha messo in suo movimento un po' tutte le democrazie europee.
Assolutamente,
no?
Sì.
Tutti gli stati europei.
Però l'Italia, con un vuoto di potere che oggettivamente, oserei dire inconsapevolmente, il Presidente della Repubblica si è trovato provvidenzialmente a colmare, a far data da Pertini. Quindi non sono stati tanto, a mio modesto avviso, i presidenti che si sono impegnati a esternare sempre di più, ma è stata la situazione di arretramento degli altri poteri costituiti che ha obbligato il capo dello Stato, con l'esercizio di poteri che, come ha ben detto Giuliano Amato, sono diventati a fisarmonica, si sono andati in qualche modo ad estendere per evitare quel vuoto istituzionale che veramente sarebbe pericolosissimo ieri come oggi per la saldezza delle istituzioni democratiche.
Non le chiedo chi sarà il nuovo Presidente della Repubblica, sarebbe una domanda troppo facile e troppo difficile nello stesso tempo.
Ci vorrebbe
tempo,
il mago Otelma,
penso. Anche per un funzionario del Quirinale, anche e soprattutto per un funzionario del Quirinale. Per congedarci, caro professor Rizzo, 11 ritratti, appunto tanti, sono stati i Presidenti della Repubblica Italiana prima di Giorgio Napolitano. Alcuni, come abbiamo ricordato, regnanti per meno di 7 anni, a cominciare da De Nicola stesso, abbiamo citato
Segni,
Merzagora, Segni.
E lo stesso Cossiga interrompe con circa 3 mesi di anticipo il 25 aprile del 92.
Come ha proceduto lei a ricostruire queste singole figure? C'è il piglio proprio dello storico.
Io ho due identità, lei le ha ricordate. Quella universitaria e soprattutto quella istituzionale.
Ecco, non c'è nulla di aneddotico nel libro. E allora glielo chiedo qui.
Le dico anche perché no. Perché chi ha interesse per andare a ritroso cercando scoop sulla vita privata di questo o di quel presidente può fare ricorso a della letteratura specializzata. Il mio intendimento è stato ben altro, quello di avvalermi del rigore scientifico che ho appreso durante i miei studi universitari e di metterlo a disposizione del più vasto pubblico affinché una trattazione metodologicamente orientata su ricerche di archivio, archivio del Quirinale, ma anche archivio della Camera e del Senato, l'archivio Sturzo in particolare, potesse con il nitore a cui mi sono impegnato essere accessibile il frutto di questa ricerca al più vasto pubblico, anche dei non addetti ai lavori. Ecco, dicevano nell'antico in claris non fit interpretatio, nelle cose chiare non c'è bisogno di interpreti. Io non dico di avere la presunzione, ma l'auspicio che tutti abbiano la possibilità di leggerlo senza doverlo rileggere una seconda volta per capirlo.
Non ci sono termini eccessivamente tecnici, quindi è proprio una rassegna, ripeto, di taglio storico che ci riporta la storia di una
storico-giuridico, se mi posso permettere.
Sì, ma questo ecco non spaventi i lettori potenziali. La storia di una porzione appunto della Repubblica, della vita della Repubblica Italiana vista dal Colle, dal Quirinale. Allora però, visto che gli aneddoti non ci sono, come è giusto che non ci siano, glieli chiedo io, visto che ne ha conosciuti alcuni di presidenti e ha scritto per loro, ha lavorato con loro in team con altri collaboratori, ci racconti un episodio grazie al quale si possa anche sorridere, non delle istituzioni repubblicane, giammai, ma delle persone, delle loro inclinazioni, delle loro virtù anche.
Guardi, mi ricordo per esempio il presidente Pertini che durante le crisi balneari era molto sensibile.
Le crisi di governo balneari.
Sì, di governo balneari, ha ragione. Si rivolgeva ai funzionari di staff e ai corazzieri esortandoci ad andare a casa, a raggiungere le nostre famiglie. E un 14 di agosto mi invitò a raggiungere a casa la mia sposa e i miei piccoli bambini e io ovviamente non obbedii. Mi richiamò alle 18, ma lei è ancora qui? Sì, signor Presidente. Dice, bravo, ha fatto bene. E mi dette da svolgere un certo compito. Alle 20 mi richiamò. Ma lei è ancora qui? Io le avevo detto di andare via. Sì, signor Presidente, ma io non obbedisco neanche al signor Presidente, se è nell'interesse del signor Presidente. Bravo, bravo, ha fatto bene.
Va bene, questo è un aneddoto che riguarda Tito Lucrezio Rizzo. Ma io adesso vorrei un aneddoto invece di un presidente, una battuta di un presidente, magari un aspetto così psicologicamente meno conosciuto dalla stampa ufficiale, tesa diciamo ad altri problemi, appunto lei giustamente ha ricordato allo scoop spesso in negativo. Ecco, ci faccia
da mediatore, da giornalista. Mi ha molto colpito per esempio la grande riservatezza del presidente Ciampi, che essendo uomo di una fede vissuta più che ostentata, di una profondissima fede, ebbe lo scrupolo, a cui io accenno sommariamente, di non prendere la Santa Eucaristia ad una pubblica cerimonia proprio per rispetto verso tutti quegli italiani che non si riconoscevano nella fede cattolica. E lui poi spiegò anche questo, ma lui aveva una frequenza con i sacri riti e con i sacramenti che non ha mai utilizzato come instrumentum regni, quindi se mi è consentito pensare a quella bella frase del Vangelo, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre. Ecco, il presidente Ciampi non era un cristiano ostentante, ma era un cristiano sostanziale, come lo è stato d'altronde anche il presidente Pertini.
Come ci vuole salutare il professor Tito Lucrezio Rizzo? Con quale voce? Perché io adesso svelo io un aneddoto riguardante il professor Rizzo. È capace di fare tante voci. Con quale ci si saluta? Scelga una delle tante.
Con quella del presidente Pertini, non è vero. Avevo chiesto, mandate qualcuno che faccia le mie veci. Mi hanno mandato questo sciagurato che faceva la mia voce.
Grazie, grazie infinite. Grazie infinite a Tito Lucrezio Rizzo. Abbiamo parlato di Parla il Capo dello Stato, 60 anni di vita repubblicana attraverso il Quirinale in attesa del nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Il libro edito da Gangemi. Grazie a Roberta Maccaroni per la realizzazione tecnica. Cari amici, era la nostra storia di oggi. In 7 giorni la racconteremo.